Grazie Presidente. Allora, esaurita la parte di sostegno dell'impugnazione che è stata proposta dalle parti civili, io spero di non annoiarvi più di tanto e quindi cerco di carpire ancora un po' di minuti della vostra attenzione per svolgere alcune considerazioni sulle impugnazioni che sono state proposte nell'interesse degli imputati che sono stati condannati in primo grado. E con l'occasione colgo volentieri anzi l'occasione per ribadire tutto il mio rispetto per lo spessore giuridico dell'impugnazione che è stata proposta dagli avvocati Romanelli negli interessi degli imputati e dei loro assistiti. Avevo avuto profondo rispetto e stima per la discussione fatta in primo grado che mi aveva chiamato e costretto praticamente a delle repliche specifiche sul punto. Altrettanto rispetto e stima ho per l'impugnazione che è stata proposta contro la sentenza di primo grado, che appunto mi chiama e mi mette nella necessità di svolgere alcune considerazioni su un tema del quale mi ero espressamente e diffusamente occupato in primo grado, in quanto in primo grado la discussione di questa parte civile era stata imperniata esclusivamente, chi c'era lo ricorderà, sulle responsabilità degli uomini del settimo nucleo, mentre i temi dei falsi erano stati affidati all'esame di altri colleghi. Prima considerazione riguardo a queste impugnazioni. Se ho ben compreso, e mi si perdonerà se invece ho compreso male, un nucleo comune è quello relativo alla contestazione di mossa alla sentenza di primo grado di aver violato il disposto del 521, cioè sostanzialmente, per usare una terminologia pertinente fino a un certo punto, ma insomma rende l'idea, la conformità tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi del 521. Io credo, e su questo spendo veramente poche parole, credo che questo ordine di considerazioni non possa meritare accoglimento. Mi riservo delle repliche laddove poi dovessi cogliere nella discussione dei colleghi qualche spunto ulteriore, ma stando semplicemente a quello che è nucleato nei motivi di gravame, io credo che questa violazione della conformità tra il chiesto e il pronunciato non si possa dare, in quanto costante giurisprudenza della Cassazione, talmente costante che non sto veramente ad annoiarvi citandola, il vizio che è stato dedotto e di cui si dolgono le difese dei condannati in primo grado, a mio parere, ma ripeto, non mio che sono un povero badilante del diritto, ma la giurisprudenza di Cassazione, sussisterebbe soltanto laddove ci fosse un mutamento delle coordinate storiche del fatto. Cosa che qui, a parere di questa difesa di parte civile, non accade. Le coordinate storiche queste sono, dopodiché si può ragionare, come ragioneremo tra non molto, del titolo d'addebito. Che poi il problema, appunto, si viene ai titoli d'addebito, è addebito ai sensi del 110, concorso morale, o addebito ai sensi del 40 capoverso, cioè reato sostanzialmente omissivo improprio, commissivo mediante omissione. Io non ho nessuna difficoltà a ribadire, non fosse altro che per una questione di, diciamo così, onestà e coerenza intellettuale, quello che è stato il fulcro della discussione di questa parte civile nel primo grado. E quindi continuo a sostenere, come era nell'impostazione originaria del capo di imputazione, che il titolo di responsabilità da riferirsi al dottor Canterini, per quanto riguarda, diciamo, a tutti gli imputati che sono chiamati a giudizio, sono evocati in giudizio per il reato di lesioni, e quindi il dottor Canterini, il dottor Fournier e a scalare i capisquadra, sia quello dell'articolo 40 capoverso del codice penale. Lo sostengo e lo continuo a sostenere sulla base di una serie di argomenti che ho largamente e diffusamente discusso in primo grado e sui quali ritorno con molta brevità. Voi vedrete che Durante la discussione di primo grado, la parte civile ha depositato una stringatissima memoria, 2-3 paginette, nella quale, peraltro, nell'intento del quale mi hanno dato atto, non è simpatico autocitarsi, ma così è accaduto, anche le difese avversarie, nell'intento di avvicinare quanto più possibile l'addebito di responsabilità a titolo commissivo mediante omissione, io ho ricostruito, prendendo rigorosamente in sinossi le spontanee dichiarazioni rese a dibattimento e gli interrogatori resi in indagini preliminari dai capisquadra, i movimenti di ciascun caposquadra nel corso del divenire operativo dell'azione ai singoli piani. Cioè, combinando questa memoria in cui io sono in grado di dire che, ovviamente faccio per dire, il caposquadra Lucaroni è stato al tale piano e poi è stato all'altro, il dottor Fournier è stato prima al piano terra, poi è stato all'altro piano, combinando questa memorietta con la ricostruzione delle posizioni delle persone offese ai vari piani, ricostruzione svolta dalla procura e da altro collega di parte civile, l'avvocato Guiglia, dimostrato, perché è un dato dimostrato comunemente assunto, che a tutti i piani dell'istituto sono stati commessi dei pestaggi, a tutti i piani nessuno escluso, dimostrato ulteriormente, e anche di questo v'è in atti una messa probatoria, se mi mettessi a discuterne come ho fatto in primo grado non basterebbe la mattinata, dimostrato che a tutti i piani autori delle violenze sono stati anche, non solo, ma anche e prevalentemente uomini del settimo nucleo che si contraddistinguevano per alcuni particolari dettagli della foggia della loro divisa, e quindi il casco, il cinturone, la foggia dello sfollagente, eccetera. Se tutto questo è vero, io sono in grado di dire al caposquadra Tizio: tu sei stato a quel piano si è pestato indistintamente, senza soluzione di continuità, per una durata di un certo numero di minuti, tu rispondi per non aver impedito l'evento che si è verificato lì e allora. Essendo impensabile, ancorché i capisquadra abbiano tentato di sostenerlo, perché poi noi dobbiamo tenere presente di nuovo una coordinata fondamentale senza la quale non si può analizzare compiutamente il comportamento del settimo nucleo. Stiamo parlando di un reparto di polizia ad alta specializzazione, ordine pubblico, e ad alto livello di addestramento. Quindi un reparto abituato, ve lo ha detto il pubblico ministero, io mutuo l'espressione perché la trovo felicissima, a muoversi come un solo uomo. E quindi è impensabile che, dato che il reparto sperimentale disponeva di un dispositivo che consentiva la comunicazione quantomeno dai vertici e dai capisquadra alla truppa, un laringofono, e lo vedrete, è una circostanza che è emersa in primo grado, ciascuna squadra aveva dei segni distintivi sul casco che permettevano di identificarla e di separarla dalle altre squadre. Essendo quindi un reparto abituato a muoversi come un solo uomo, essendo un reparto in cui c'erano tutti gli strumenti per far sì che ciascuna squadra avesse i suoi segni identificativi e distintivi e comunque fosse diretta, non è assolutamente credibile quello che i capisquadra dicono, lo vedrete, e in interrogatorio e in spontanea dichiarazione, che quando sono entrati in questa, nuovamente espressione felicissima, mi sembra sia il dottor Cantelli, Macedonia di polizia, abbiano perso di vista improvvisamente, in questo bordello generale che è stata l'irruzione alla Diaz, abbiano perso di vista i loro uomini e si siano ritrovati isolati. È ragionevole credere che dove i capisquadra, lì la squadra. E in ogni caso, è insostenibile che in corso di azione ciascun sottoposto sia sottoposto soltanto al vincolo gerarchico nei confronti del rispettivo caposquadra, in maniera tale che, questo se ho ben capito si vorrebbe sostenere, nell'ipotesi della commissione di eventuali reati da parte di un agente del nucleo, non sorga in capo al caposquadra che vi assista una posizione di garanzia e un obbligo di impedire l'evento. Quindi, riassumendo, stiamo parlando di un nucleo che si muove con un solo uomo e che ha gli strumenti per far sì che le squadre rimangano unite tra di loro, e comunque stiamo parlando di ufficiali di polizia giudiziaria che si muovono secondo una determinata logica e rispetto ai quali è assolutamente impensabile che abbiano un potere gerarchico in azione soltanto nei confronti degli uomini della loro squadra. Non bastasse tutto questo, l'argomento è di una banalità sconcertante, ma in questo processo non è né la prima né la seconda volta che ci ritroviamo veramente a dover declinare l'ovvio, come se fosse chissà quale invenzione giuridica. Stiamo parlando di ufficiali di polizia giudiziaria che conseguentemente sono evidentemente titolari di un obbligo di impedimento dell'evento, sono evidentemente titolari, a prescindere, di un obbligo di denuncia dei reati dei quali vengano a conoscenza nel corso della loro attività istituzionale. Questo, lo sottolineo, ed è un argomento che ha una sua particolare rilevanza, evidentemente vale per tutti i soggetti, diciamo così, provvisti, usatemi una terminologia da vecchia polizia, della qualifica di sottufficiale, e conseguentemente anche per Basili, che giustamente, dal suo punto di vista, si difende allegando l'insussistenza della qualifica di caposquadra in capo a sé. E quindi, essendo veramente al di là di ogni dubbio probatorio e per la durata non minima delle violenze e per la loro diffusività, che è stata, lo ripeto, assoluta a ogni piano, a ogni angolo, in ogni punto del plesso scolastico di Aspertini, è dunque logicamente evidente non che non possano aver visto, perché io come difensore la logica del non può non aver visto, non può non sapere, la rigetto, ma è proprio evidente che hanno visto, e quindi tutto quanto sopra è più che sufficiente a fondare un addebito ai sensi del 40 capoverso. In ogni caso, a prescindere da questa ricostruzione che viene fatta, è stata fatta in primo grado dalla parte civile, che viene sostenuta anche qui in appello, io credo che sia ampiamente sostenibile anche la tesi del concorso morale ai sensi del 110, come è stata, sia pure con alcune, ovviamente, alcuni distinguo, elaborata dal primo giudice e come è stata sostenuta in discussione dall'ufficio del pubblico ministero. Sul piano della semantica, ovviamente il termine accordo ha, secondo me, una valenza in qualche misura fuorviante, perché nel momento in cui uno dice accordo pensa a un qualche cosa di previo. A parte che, e qui nuovamente è un tema che è diffusamente trattato nell'atto d'appello, a parte che io la tesi della strafexpedizione, della spedizione punitiva, che è stata radicalmente esclusa dal tribunale, rispetto al settimo nucleo non me la sento di escluderla, la escludo rispetto ai funzionari, per i quali invece noi sviluppiamo la tesi del proposito criminoso nato, cresciuto, sviluppatosi, radicatosi e determinatosi in itinere allo scopo di coprire le risultanze di un'operazione disastrosa e di fare sì in qualche maniera che dire ma sì dai facciamo che è andata bene, e con un raccordo quindi rispetto alle finalità del settimo nucleo. È un discorso completamente differente rispetto a quello che è stato sviluppato dal Tribunale. In questa, diciamo così, eterogenesi dei fini, a parte appunto che io non mi sento di escludere in alcun modo la tesi della spedizione punitiva per chi curò la parte di ordine pubblico dell'operazione, in realtà non occorre farsi fuorviare, anzi occorre non farsi fuorviare, appunto da quella che è la valenza semantica, la suggestione semantica che il termine accordo può evocare. Anche a voler far propria la tesi del tribunale, cioè uno sbotto, uno sbrocco, per dirla alla romana, visto che parliamo del settimo nucleo, uno sbrocco di violenza istantaneo, di impeto che nasce, si accresce e si rafforza nel delirio reciproco, il sangue che scorre, la violenza, le urla, eccetera, che rafforzano il proposito criminoso. Anche a voler accedere a questa tesi, l'accordo, il concorso che determina la penale responsabilità ai sensi del 110, ovviamente può essere anche una cosa istantanea. Nuovamente, non ho voglia di declinare l'ovvio, ma è cospicua la giurisprudenza in tema di presenza silente come concorso morale, ossia come rafforzamento dell'altrui proposito. L'esempio di scuola Dante Alighieri: la persona che passa di lì vede che si sta verificando il furto e rimane lì, come dire, sì, vabbè, ok, tu fai quello che è, ma intanto tengo d'occhio la situazione. Un palo sostanzialmente di impeto improvvisato. Ecco, questo è un esempio di accordo criminoso non predeterminato che nasce, si forma, cresce lì sul momento. E vogliamo dire che questo principio non valga più forte ragione per chi sia rimasto silente, come qua è accaduto, quando invece avrebbe dovuto fare l'esatto contrario? In questo senso, la mancata denuncia ad opera dei capisquadra e anzi, la copertura di quanto accaduto nelle relazioni di servizio che furono predisposte con una coincidenza, una tempistica veramente singolare, anche questo lo verificherete, circa una settimana dopo gli accadimenti, vale molto, ma molto più di un indizio, ma costituisce essa stessa, evidentemente, prova dell'accordo nel senso che vi ho detto. Venendo soltanto ad alcune singole posizioni, io credo che meriti parlare prevalentemente del dottor Fournier e del dottor Cantedini. Per quanto riguarda il dottor Fournier, al di là del pregio dei motivi di impugnazione, io ripeto, per il poco che può valere la mia stima, io nuovamente mi inchino davanti alla profondità giuridica del motivo di impugnazione che è stato proposto nell'interesse del dottor Fournier. Io non posso se non ribadire quello che avevo detto in primo grado riguardo a questa posizione, ovvero il dottor Fournier entra tra i primi e lo vedrete. Ed è anche giusto così, in una certa misura gli fa anche onore, perché poi il comandante effettivo del reparto era lui, del nucleo sperimentale. Rimane lì dentro un bel po', perché questa è una cosa che non si può negare, e vede quello che accade, e lo dice lui stesso. Ma quando fa smettere il dottor Fournier? Ricordatevi quello che vi ho detto prima, la scena dura diversi minuti, nella nostra ricostruzione 8 minuti almeno. Fa smettere soltanto quando al primo piano, dove è successo di tutto, vede la seguente scena. Anna Julia Kuschkau, parte civile, da me assistita, a terra in una pozza di sangue con 7 denti saltati. Accanto, Melanie Jonas riversa esanime in una pozza di sangue, perché, nuovamente, mi perdonate l'espressione molto semplice, ma rende l'idea, Anna Julia Kuschkau, Melanie Jonas, le hanno tirato una botta in testa, gliel'hanno aperta in due, lei... In quel momento lì le si è aperta la testa, le si è spenta la luce e si è risvegliata in ospedale. Avevano timore che questa ragazza fosse morta. Ecco, allora in quel momento, ma forse i miei ragazzi li ho fatti sfogare abbastanza. Si toglie il casco, dà l'ordine, l'urlo che unanimemente, pacificamente è stato dato al dottor Fournier, basta, basta, basta. Si toglie il casco, sapete perché? Lo andrete a vedere nell'esame. Quella sera lì il dottor Fournier aveva una divisa differente, non aveva i gradi sulle spalline, ricordate che il tema è venuto fuori in primo grado, e conseguentemente ha avuto la necessità di palesarsi fisicamente ai suoi sottoposti per dire: è il vostro comandante che ve lo ordina, fermatevi. Tutto questo, sia ben chiaro, non è un elemento a discolpa, anzi, dà atto, insieme con la durata dell'episodio, del fatto che la contestazione che viene rivolta all'imputato Fournier, 40 capoverso, c'entra perfettamente il tema giuridico del problema. Tu hai visto e hai lasciato fare, prima cosa. Seconda cosa, dà atto di un ulteriore profilo. L'intervento a sedare la violenza belluina dei sottoposti si compie soltanto nel momento in cui si ha più che ragionevole motivo, e il motivo è costituito, ripeto, dalla sventurata Melanie Jonas, riversa a terra, esanime, priva di conoscenza, in una pozza di sangue, si ha motivo di ritenere che la situazione sia semplicemente sfuggita di mano, ci sia scappato il morto. E se ci scappa il morto, come lo spieghiamo? Con le ferite pregresse, la tesi del dottor Sgalla? Discorso simile per Canterini. Per quanto riguarda il profilo relativo al discorso morale, vale quanto detto rispetto agli altri, con l'ulteriore profilo, se vale per gli altri il discorso relativo alle relazioni di servizio, diciamo così, un po' aggiustate, come prova, immaginatevi la prova che è le due righe al questore, false, per le quali Canterini è stato condannato in primo falso, in primo grado per falso. Immaginate qual è la valenza probatoria sotto il profilo della volontà di occultare quello che era stato combinato dai suoi uomini. Per quanto riguarda ovviamente gli altri reati, quelli contro la pubblica amministrazione, la consustanzialità è abbastanza ovvia ed è un risvolto del nesso che li avvince. In ogni caso qua i reati sono documentali, ripeto, qui veramente basta, è sufficiente un raffronto, una sinossi, è un'operazione che si fa in pochissimi minuti. Prendete le due righe al questore, prendete la relazione di servizio che anche Canterini redige qualche giorno dopo, confrontate e dite: oibò, ma sono due fatti differenti, non è la stessa scena. Oppure l'autore è una persona differente, è uno che ha visto un'altra scena, oppure che ha visto la stessa scena da un punto di vista differente. E invece no, l'autore è la stessa persona, il dottor Vincenzo Canterini. Oltre a essere documentali, anche qui vi ci faccio semplicemente rimando, le udienze sono quelle del, mi sembra, 6 e 7 giugno del 2008, andate a verificare sul punto l'esame del PM e il controesame delle parti civili. Credo non sia azzardo, per quanto inerisce al reato di falso, dire che il dottor Canterini la falsità l'ha confessata addirittura in aula. È un punto di vista mio, ovviamente i miei avversari lo potranno contrastare, ma io rimango nella ferma convinzione che il falso documentale il dottor Canterini in aula lo abbia pienamente confessato, senza rendersene conto ovviamente, ma ve ne sia confessione. Ovviamente, lo dico veramente per, come dicono i giuristi laureati, tuziorismo defensionale, è del tutto irrilevante che questo tentativo di minimizzazione che il dottor Canterini fa. Ah, ma non era una vera e propria relazione di servizio, erano le due righe al questore che si fanno classiche. Allora, e mi sto quasi avviando a concludere. Da un lato stiamo parlando di un atto pubblico, dall'altro lato c'è un'immutatio veri che è autoconfessata, perché, ripeto, ve l'ho detto 30 secondi fa, la sinossi con la relazione di servizio di qualche giorno dopo, e allo stesso modo è, io credo, del tutto irrilevante il fatto che il dottor Canterini dice: ah, ma io non sapevo che queste due righe al questore sarebbero poi state, come è accaduto, allegate al verbale d'arresto. Diciamo che su questo il dottor Canterini può rendere grazie a chi gli disse di fare le due righe al questore, e vi abbiamo detto prima chi è. Non di meno, voglio dire, il fatto io non lo sapevo introduce un tema su quale veramente io non vorrei soffermarmi più di tanto, che è quello dei motivi, delle finalità. Voglio dire, la calunnia è un reato ad olo generico, è semplicemente sufficiente la coscienza e volontà di accusare di un reato una persona, di seminare tracce di reato a carico di una persona che si sa innocente. E forse in queste due righe al questore non vi è tutto questo. Ma nuovamente, scusatemi, ma di cosa stiamo parlando? Rimane il fatto che è un atto pubblico, e comunque, voglio dire, ne abbiamo parlato prima, gliele chiede il dottor Gratteri, in una frase convulsa, finché vogliamo, ma gliele chiede il dottor Gratteri, ma veramente, ma cosa pensava il dottor Canterini che avrebbe fatto il dottor Gratteri con queste due righe al questore? Scusatemi, non voglio essere greve, pensava ci avrebbe fatto gli aeroplanini, o che sarebbero rimaste un'interna corpus, non lo so, non riesco a concepirlo. Mi avvio a concludere. Come vi ho detto, deposito conclusioni in nome e conto mio e dell'avvocato Moser. Vedrete che deposito due note spese differenti, sia pur difendendo una sola posizione, perché ritengo, anche questo è un tema che ho sviluppato nei motivi di impugnazione, che gli onorari del padrone di parte civile non debbano, nel caso di specie, coincidere con l'importo che gli viene liquidato a titolo di ammissione della parte del patrocinio a spese dello Stato. Stiamo parlando, ho parlato sin troppo, veramente 30 secondi, di due istituti tra loro completamente differenti, e quindi io, essendo due istituti differenti tra loro, vi chiedo di questi di fare semplicemente differente applicazione. Noterete che in una delle due note spese c'è un refuso, anche io ho fatto le mie due righe molto velocemente nella concitazione, quindi alle volte gli errori scappano, l'ho corretto. E concludo dicendo che ovviamente gli atti sono a disposizione del Pubblico Ministero, della Procura Generale, del responsabile civile e delle difese. Chiederei solo la cortesia che mi venissero forniti gli indirizzi di posta elettronica al fine di inviarli in via telematica per risparmiare carta. Provvederò a inviarne copia al consigliere relatore a mezzo posta elettronica. Ho concluso, sono stato nelle due ore che era il tempo che mi ero prescritto e imposto. Vi ringrazio per l'attenzione. Ma c'è stata la pausa. C'è già il delirio. Chiedo scusa un secondo. Sì. Sono qui.
Presidente della Corte, sono per la trascrizione l'avvocato Sabattini, anche se per il verbale, voglio dire. Sono l'avvocato Sabattini, intervengo per Giulia Pasche e per alcune parti civili, cioè Bria, Fletzer, Podopic, Manolo e Messuti, che sono parti civili costituite in relazione all'accusa al dottor Gava rispetto alla perquisizione arbitraria e altri reati, danneggiamento, violenza privata e peculato rispetto alla perquisizione alla scuola di fronte, alla scuola Pascoli. Bene, io cercherò di contenere il mio intervento sicuramente in termini più sintetici rispetto all'intervento precedente, anche perché le posizioni sono omogenee, e cercherò di dare conto dell'atto di appello che è stato depositato, rinviando però ai motivi di appello per alcune questioni che io ritengo marginali e che indicherò specificatamente. Dunque, è con un po' di difficoltà che ci si avvicina alla sentenza di primo grado. La difficoltà è dovuta sostanzialmente a due...
Scusi, o alza il microfono o alza la voce.
Questo...
No, ma c'è un supporto, non riesce a... Non vuole...
Ok. Grazie. Io penso di sì. Penso che... Ora sentite. È con un po' di difficoltà che ci si avvicina a questa sentenza per due ordini principali di ragioni. È un pacifico tra di noi, e lo è stato per i lunghi anni del processo di primo grado, che il fatto oggetto di accertamento fosse un fatto di natura eccezionale, che gli imputati fossero alti funzionari della Polizia di Stato, che noi ci trovassimo di fronte a una difficoltà obiettiva di ricostruzione di alcune dinamiche avvenute quella sera. Il fatto era comunque, anche dal punto di vista squisitamente statistico, era del tutto eccezionale. ciò che io non avevo inteso, non avevo capito e tuttora contrasto nella sentenza, nel mio atto di appello, è che a fatto eccezionale dovesse rispondere una sentenza eccezionale. Cioè io noto e critico e annoto che la sentenza di primo grado si discosta in maniera espressa su alcuni punti dalla giurisprudenza di legittimità.
Per favore?
Nel senso che, e in un punto che adesso indicherò molto brevemente, in maniera esplicita la sentenza dice che ci sono alcune questioni che vanno risolte non secondo le ricostruzioni che la Corte di Cassazione, noi tutti, utilizziamo nell'ambito dell'accertamento giudiziario. Cioè, quello che voglio dire è che sulla ricostruzione dei falsi si dimentica le sezioni unite ultimamente depositate, si dimentica e si contraddicono le sezioni unite ultimamente depositate, che vi sono state più volte dottamente riferite da parte dei miei predecessori. Le sezioni unite scesi, lo sanno tutti, hanno ricostruito la fattispecie. La sentenza di primo grado ricostruisce l'istituto in maniera diametralmente contrastante con il dettato della Corte di Cassazione a sezioni unite. Sulla posizione Gava e Troiani, intendo dire i falsi, la sentenza, che francamente doveva farsi carico di un ruolo di giudice di rinvio da parte della Cassazione e comunque doveva tener conto degli dettati della Cassazione su quella che era stata l'indicazione sull'imputazione qua, la sentenza se ne discosta in maniera radicale con un atteggiamento di pretermissione degli argomenti giuridici. Sulla questione della pluriofensività dei falsi e sulla risarcibilità alle parti civili del falso, la sentenza fa di più, scrive, sì è vero, c'è una sentenza delle sezioni unite che dice che dovrebbe essere risarcito il falso, ma noi non riteniamo che sia così e quindi voi non avete risarcimento sul falso. C'è impugnazione su questo, ma su questo c'è un passo in avanti, cioè addirittura si dà conto. E quel che più è grave, secondo me, dell'argomento di cui vi parlerò, vi è una totale discostarsi rispetto alla giurisprudenza di legittimità sulla ricostruzione della posizione di garanzia del comandante in posizione gerarchica sovraordinata rispetto alla condotta dei poliziotti a loro preposti. Su questo la sentenza di primo grado interviene in maniera lacunosissima, sostanzialmente non ha importanza, il problema non viene affrontato. È un problema, io, e questa è la difficoltà che dicevo all'inizio, è un problema su cui la Corte francamente dovrebbe prendere atto, che invece è stato oggetto di accertamento annuale, cioè ci abbiamo messo un anno per cercare di ricostruire le catene di comando di quella sera. Ci abbiamo messo un anno a cercare di spiegare al Tribunale cos'è successo e perché è successo. Il Tribunale ha risposto sostanzialmente: non c'è la prova di niente, non ci interessa, non ci interessa. Cioè io mi rendo conto della difficoltà che al giudicante nel calarsi all'interno delle logiche della polizia, di calarsi all'interno della ricostruzione della catena di comando, di calarsi all'interno di quelle che sono delle problematiche giuridiche di responsabilità. Però se non si fa questo, vuol dire che il capo di imputazione a carico di Luperi e Gratteri e Gava, per quanto riguarda la posizione della Pascoli, è un capo di imputazione inaccertabile, perché o noi li accertiamo, le catene di comando, le discutiamo, o diversamente, se non si può fare, si può scrivere non si può fare, ma vuol dire che quel capo di imputazione non è che sono assolti, quel capo di imputazione vuol dire che non si poteva fare, perché di questo non possiamo discutere. Io sono uno di quelli che questo processo l'ha discusso su questo versante, cercherò di dirvi quello che ho scritto e di quello che penso, e cercherò di spiegarvi le ragioni per cui ritengo che sulle posizioni di applicare, soprattutto di Gava rispetto alla Pascoli, sia abbastanza importante. Quadro di fondo sulle sentenze di Cassazione, l'abbiamo citata, l'abbiamo pluricitata, l'avevamo citata. L'unica sentenza che ci pare sostanzialmente utilizzabile in questo caso è la sentenza relativa al caso dell'omicidio all'interno della questura di un dichiarante rispetto all'omicidio Montana, vicenda Cassazione del 3 febbraio 97, numero 1582, il caso Montana. Questa sentenza si fa carico di discutere della responsabilità del dottor Russo, dirigente della squadra mobile, che era lì presente mentre c'era stato un delitto accertato in effetti a carico dei suoi sottoposti. La sentenza è molto molto chiara, cioè una sentenza è enuclea una serie di passaggi e sono l'oggetto sostanziale del nostro accertamento. Vi vado ad elencare direttamente e non ho paura di essere smentito perché sono proprio nel dispositivo della sentenza e sono comunque anche ricostruibili nella lettura della sentenza. Cioè, se il funzionario di polizia, in virtù dell'organizzazione della ripartizione di competenze all'interno della questura di riferimento, fosse titolare della posizione apicale per ciò di garanzia, se adesso spettasse quindi il controllo delle attività legali, illegali dei sottoposti, la potestà di intervento e la potestà di intervento, neppure delegabile per l'immediata cessazione delle medie, se il comportamento omissivo del funzionario in posizione apicale, concretato nella mancata doverosa attivazione per impedire la commissione o la prosecuzione della condotta criminosa dei sottoposti, abbia esplicato effetti in questa efficacia causale. Questo è il quadro nel quale noi discutiamo. Per quanto riguarda la posizione Salvatore Gava, che su questo francamente anche lui su questo deve rispondere perché era il funzionario relativo alla il funzionario più alto in grado alla Pasqua, il quadro iniziale è il seguente. Salvatore Gava era sicuramente presente alle riunioni organizzative precedenti, tutte e due, quella famosa discussione teorica e quella pratica operativa. Assume un ruolo sul posto, assume un ruolo apicale sul posto, e questa la prova ci viene data perché l'onorevole Massi, quando si mette a urlare in giro per i corridoi ma chi è che è il responsabile di questa situazione, a un certo punto viene incontrato da Salvatore Gava, che si presenta e dice: dica onorevole. È, a detta per lui stesso davanti a tutti, il più alto in grado, cioè dice: io ero il più alto in grado. Riecheggiano le parole della Cassazione, cioè che in concreto e in astratto è colui che rappresenta la posizione apicale davanti ai preposti. La Cassazione dice: chi si trova in questa situazione è detentore di quello che loro sostengono sia un obbligo di sorveglianza, cioè, e questo termine è utilizzabile secondo la Cassazione solo ed unicamente nei confronti dei poliziotti, lo è perché francamente nessuno qui è stato così ingenuo da pensare che la ricostruzione della posizione di garanzia del poliziotto apicale fosse semplice da ricostruire o analoga a delle altre posizioni. Non è un direttore del porto, cioè non è una questione, non è il capo equip medico. Io mi rendo conto perfettamente che il reato dei sottoposti è doloso, mi rendo conto perfettamente della difficoltà di ricostruzione, ma mi rendo anche conto che di fronte a una situazione come questa o ci si discute di quelle che sono le dinamiche interne alla polizia, oppure è impossibile ricostruire per quale ragione lui fosse apicale. Bene, lui è apicale perché? Lui è apicale per quattro ragioni. È apicale perché abbiamo detto che presenta le riunioni, è apicale perché si assume un ruolo, è apicale perché è il più alto in grado e, come sostenuto da questa difesa, tra l'altro sul punto c'è contrasto esplicito da parte della difesa Gava in una memoria di cui che commenterò molto brevemente tra poco, è apicale anche perché era aggregato al servizio centrale operativo, cioè quella sera era aggregato al servizio centrale operativo, che detta in questa difesa, cercherò di dimostrarvi le ragioni per cui io ritengo questo, il servizio centrale operativo è la spina dorsale di questa questione, è la spina dorsale della condotta illecita compiuta quella sera. Sono loro che gestiscono l'operazione, sono loro che le gestiscono dalla mattina. Queste parole sono anche di Andreassi, sono anche del sottoscritto, abbiamo depositato memoria, abbiamo depositato documenti che lo dimostrano. Il Tribunale le ha ritenute rilevanti come acquisite, ma poi non le ha utilizzate in nessuna maniera, non le ha neanche utilizzate per sostenere che erano inutili o comunque non pertinenti. Devo pertanto ripetere a voi quello che ho detto al Tribunale, spero di trovare quantomeno attenzione rispetto al tutto. Dunque, Salvatore Gava quella sera è lì sul posto. Ora, io credo che il fatto sia pacifico, il Tribunale risolve la questione non negando che ci sia stata perquisizione, ma sostenendo che c'era stato un errore nella gestione della perquisizione, nel senso che i poliziotti pensavano di essere andati nella scuola, la famosa tesi dell'errore operativo. Faccio questo passaggio adesso per cercare di farvi capire per quale ragione non discuto di tutto questo, cioè io non ho interesse più di tanto a discutere con voi o a esprimere a voi, specificatamente nell'atto d'appello l'ho fatto, tutti quei testimoni, quelle decine e decine di testimoni che sono venuti a dire che c'è stata perquisizione sul punto, cioè cioè non solo Codomis, non solo, ma anche la stessa Fiorella Calvi, che è un testimone che non può essere tacciato da nessun punto di vista di essere vicino ai manifestanti, in quanto una signora che la mattina prima aveva telefonato per dire che la polizia doveva intervenire da Diaz perché c'erano delle persone che facevano, che stavano lì e non, che facevano delle cose gravi, dopodiché è la stessa però che dice: attenzione, guardate, io ho filmato la sera, questi si portavano via la roba, si portavano via le cassette di roba, si portavano via i computer. Questo l'hanno detto 5-6 testimoni in maniera esplicita. Voglio solo fare un appunto, la difesa, la memoria della difesa, Gava dice: ah, ma voi dovete affidarvi a Sascaro e a Picella, perché Sascaro e a Picella sono, posto che Sascaro e a Picella sono due poliziotti entrambi legati al comitato e comunque all'operazione di polizia, un piano attendibilità in cui non discutiamo più a lungo di così, vorrei farvi notare che su Apicella c'è una ricostruzione puntuale in atto di appello che spiega per quale ragione, incrociando la sua testimonianza e quella di altri quattro poliziotti, la sua testimonianza al dibattimento fosse per tutti inattendibile, mancato ricordo, sbagliato ricordo, qualcosa del genere. Per quanto riguarda Sascaro, su proprio richiesto dalla difesa, Sascaro dice due cose fondamentali, dice due cose fondamentali. Intanto dice: noi eravamo lì per fare una perquisizione, esplicitamente. E l'altra cosa che dice Sascaro è che lui riscontra precisamente Vito Di Marco, il nostro testimone, quando dice: abbiamo spento il mixer della radio. Ora, dentro c'era una radio che stava funzionando. La difesa ha sempre sostenuto che c'è stato un problema tecnico e che quindi non è vero che sono mai che è stata spenta la radio. Sascaro, che sarebbe il loro testimone di scarico decisivo e importantissimo, dice il contrario di quello che la difesa ha sempre sostenuto. Ovviamente lo spegnimento della radio, insieme al fatto di essere messi a sedere, non utilizzare i telefoni, aprire gli zaini, appoggiare le robe, portarsi via i computer, ricostruisce la situazione e la introduce all'interno della perquisizione illegale. Ora, non vale la pena più di tanto, secondo me, per quanto riguarda, anche se potrebbe andare molto avanti, si potrebbe discutere dei parlamentari, che cosa vi hanno detto, di parlamentari, di Martini e Mascia, si potrebbe discutere di tutti gli attivisti che vi hanno spiegato quali sono state le condotte, ma forse non vale la pena aggravare, perché anche il Tribunale ha considerato assolutamente provato che ci sia stata una perquisizione, che ci siano stati dei danneggiamenti, che ci siano stati dei... ma stavano sbagliandosi il posto, cioè l'errore operativo. Quello che noi abbiamo sostenuto in primo grado e che io continuo a sostenere e che non c'è stata nessuna risposta da parte del Tribunale, è che in assenza di una della contestazione della premeditazione, che forse anche alla luce delle ultime discussioni che ho sentito fare da parte dell'accusa pubblica, forse è stata praticamente contestata sostanzialmente. In assenza, il fatto che costoro siano entrati all'interno dell'istituto e successivamente si siano resi conto che, per le ragioni che sono state dette, e hanno lasciato che avvenisse una perquisizione in un luogo palesemente diverso da quello che configura una perquisizione illegale, configura del danneggiamento, configura anche un peculato, configura anche una violenza privata, cioè non si comprende per quale ragione giuridica o anche di fatto si sia dovuto andare a pensare o comunque si sia data rilevanza determinante, forse in termini di errore sul fatto, ma se è un errore sul fatto, come ha detto la Cassazione più volte, un errore sul fatto non sarà mai sui limiti del potere esercitato dal funzionario. Cioè, se il funzionario entra in un posto sbagliato, per esempio in un luogo sbagliato, compila una richiesta di convalida al pubblico ministero di ciò che lui ha fatto. Cioè, ha davanti a sé quotidianamente la possibilità per rimettere le cose a posto. Con quel semplice atto, cioè con il fatto di aver richiesto la convalida, aver potuto richiedere la convalida, la vicenda sarebbe rientrata nell'alveo della legalità in maniera assolutamente automatica. Cioè non staremo discutendo mai di questo, al netto del fatto che abbiamo acquisito un'audiocassetta in cui si sentono due poliziotti che palesemente dicono: oh beh, adesso questi li fermiamo, dove li portiamo, perché ci sono anche quelli della scuola di fronte. Quindi al netto del fatto che tutti in realtà, perché la verità è questa, se fosse un processo normale avremmo avuto testimonianze dei poliziotti anche migliori che se ne sono, ci saremmo trovati di fronte. Ma al netto di tutto questo, del fatto quindi che era assolutamente palese che stavano operando in una scuola diversa dall'altra, l'operazione, come ha detto il dottor Cardona, è un'operazione speculare a quella di fronte, semplicemente è un'operazione che, trovandosi di fronte un gruppo di giornalisti, qualcuno che col tesserino di parlamentari, una radio che funzionava, diciamo che la polizia, dopo aver picchiato della gente a piano terra, perché poi comunque all'inizio ci sono alcune lesioni che non vengono poi identificate dagli autori, ma sono state a voi raccontate, penso alla testimonianza di Fletcher tra le altre, non è possibile che era presente. L'operazione era assolutamente speculare. Al di là di questo, il fatto che poi si intervenga di sopra con una precisione è speculare al fatto di fronte, ed è evidente che configura già di per sé, senza nessun bisogno di discutere se alla riunione operativa si era spiegato che c'era la scuola di fronte o quant'altro. Queste sono parti che attengono al testimoniale di primo grado, ma che non sono necessarie per giungere alla formazione della responsabilità del dottor Gallo. Cioè, lui è entrato in quel luogo, era il più alto in grado, si è qualificato come tale, e quindi vuol dire che si era assunto questo ruolo. Ha partecipato per un'operazione che durava 40 minuti in una situazione nella quale chiunque faceva di tutto, per di tutto intendo, specificatamente rispetto alle testimonianze. Portare via i computer, romperne alcuni, fermare la gente, metterla contro il muro, aprire degli zaini, chiedere dei documenti, interrompere una radio che funzionava, spiegare a un parlamentare che lui fa il parlamentare soltanto dentro il Parlamento, però quando invece siamo alla scuola Pascoli c'è una perquisizione, se ne stia buono in un angolo perché loro devono finire di lavorare. Picchiare uno al terzo piano perché è straniero, si è alzato e ha cominciato a parlare in inglese, loro non parlavano in inglese, in italiano gli hanno detto di sedersi, questo non si è seduto, l'hanno picchiato. Una serie di operazioni che francamente è difficile ricostruire e riconchiudere in un fatto che il dottor Gava non ha visto nulla, non ha assolutamente visto nulla, solo perché i suoi sottoposti hanno detto: Massimo, mi ricordo se il dottor Gava aveva visto qualcosa. Questo è il quadro nel quale ci troviamo. Responsabilità per omissione. Ora, il punto più complesso naturalmente, ed è un nodo del processo, ed è, sono a metà dell'intervento, forse già più avanti in metà dell'intervento, è passare dalla responsabilità per quello che è avvenuto all'interno della Pascoli a una responsabilità più generale di alcune apicali appartenenti allo SCO. Ora, uno potrebbe anche non fare questo passaggio, accontentarsi e dire, su questo per esempio, leggevo la sentenza che ha concluso il processo ai responsabili della strage di Staffema, sentenza di Cassazione, sentenza che affronta, tra le poche che affronta, la questione del comandante e del potere gerarchico e della responsabilità. Sentenza che liquida in una frase, sentenza di Cassazione, in una frase, tutto quello che noi ci siamo, su cui abbiamo discusso un anno. Costui era il comandante di divisione, era sul posto, era responsabile, ha preso la decisione. Ho con me la sentenza. Io ritengo che su questa posizione presa dalla Cassazione sulla responsabilità del comandante ci si possano muovere delle critiche, si possa dire che siamo andati un po' svelti su questo passaggio, anche in ragione in effetti dell'entità della pena, ma bisogna che ci confrontiamo noi alle difese su che cosa vuol dire avere, non è una responsabilità per posizione, questa è una responsabilità per, in quanto il soggetto detentore di una posizione di sorveglianza l'ha palesemente violata, l'ha palesemente pretermesso ogni controllo. Per fare questo, noi avevamo discusso e abbiamo discusso prendendo una strada in effetti molto impervia, ma è un passaggio obbligato questa sentenza, cioè è il passaggio per chiudere sulle responsabilità degli apicali. Ci si deve chiedere, come fanno le difese, ve lo diranno tantissime volte, ma perché secondo voi questi hanno dovuto fare una cosa del genere? Che cosa gli interessava al dottor Gava che veniva da Moro, al dottor Gratteri, al dottor Calderotti su Genova, che arrivavano a Genova, di fare una cosa di questo livello di gravità, di questa importanza, cioè di fare una cosa che gli avrebbe rovinato la carriera per sempre, per 93 scappati, che cioè Questo è quello che le difese sosterranno, questo è quello che le difese hanno già sostenuto, e questo è un nodo fondamentale di questo processo, perché non è questione di movente irrilevante, qui è questione di prova della posizione di apicale e quindi di un interesse successivo alla rimessa un po' in ordine, molto in ordine, di ciò che era accaduto. Ora, noi abbiamo fornito al Tribunale, e su questo intervengo solo perché nella memoria della difesa Gratteri, su cui comunque c'è conclusione da parte di questa difesa, c'è un capitolo dedicato a questa nostra tesi difensiva, ed è un capitolo che molto focosamente, anzi, cioè al limite dei poteri difensivi, spiega per quale ragione questa difesa è incompetente a discutere delle posizioni di Gratteri, Caldarozzi e Gava come associato allo SCO quella sera. Lo SCO è una struttura operativa e investigativa di livello eccezionale, nato nel 98, che interviene in quel giorno, sin dalla mattina, con poteri straordinari rispetto al solito, seppur poteri che sono tutti rientranti all'interno dell'albo della legge istitutiva dello SCO. E come ha detto il dottor Andreassi, prende in mano la situazione, che era in effetti una situazione molto molto complessa e anche molto molto, diciamo, molto peggio di quanto si volesse ritenere o si sarebbe sperato nelle anticipazioni, perché la polizia ne stava uscendo abbastanza male, e bisogna dire francamente che a Genova c'era un gruppo di persone che stavano tenendo un meeting internazionale di un livello tale che non poteva permettere figure oltre un certo livello. Dunque lo SCO interviene a compiti investigativi e, come diversamente da quello che sostiene la difesa Corini, e operativi sintetizzati in quella che è la parola, lo SCO dirige dal punto di vista di informazione e investigativo. Quindi c'è un potere relativo all'intelligence, all'analisi, e c'è un potere di ordine investigativo da parte dello SCO. L'articolo 2 del decreto che vi ho depositato dice questo. Agisce diversamente da quello che scrive il dottor Corini, non solo unicamente, l'avvocato Corini, scusi, non solo ed unicamente quando si agisce nei confronti di criminalità organizzata, ma la seconda parte dell'articolo 4 parla dei più gravi fatti di criminalità comune. Ora, io non credo che se chiunque di noi si fosse oggi catapultato al 21 di luglio non possa dire che quei fatti erano considerati unanimemente in quel momento i più gravi fatti di criminalità comune. Il nodo cruciale, e secondo me la prova che quell'operazione, sia l'operazione della sera della via, sia quella la mattina della Polclena, un po' a riferire, è opera diretta dello SCO, è il capo di imputazione proposto all'autorità giudiziaria. Loro intervengono chiedendo una contestazione del tutto atipica e di rituale, cioè quella di associazione a delinquere. Un arresto, hanno fatto una richiesta di convalida di arresto per associazione a delinquere. Questo tipo di convalida nessun altro si sarebbe mai permesso, dal punto di vista del potere di polizia, di fare una richiesta del genere, perché o è targata dai professionisti dell'associazione a delinquere, o diversamente qualunque pubblico ministero si sarebbe trovato di fronte a questa carta, se fosse stata targata UPGSP o se fosse stata targata da chiunque altro, compresi i carabinieri del nucleo operativo, l'avrebbe, qualunque pubblico ministero l'avrebbe guardato a chiamare e stare fatta dicendo: ma cosa scrivi? Ma chi sei per venire qui a chiedermi il convalida d'arresto di 93 persone per l'associazione a delinquere? No, se è targata SCO, come è targata SCO, avete visto benissimo negli atti, allora quella richiesta ha un altro peso. Questa è la prova, da parte di vista della difesa, alla lettura delle varie circolari, che quell'operazione era stata costruita e costituita dallo SCO. Gratteri, Caldarozzi presenti sul posto, dottor Gava aggregato per il bisogno. Ed è anche la ragione per cui il dottor Gava, una volta che ha fatto l'operazione alla Pascoli, non fa quello che ha fatto il dottor Guaglione, non fa quello che ha fatto il dottor Piccolotti, cioè a dire: chiunque non faceva parte di quella catena di comando, le persone che non hanno fatto parte, sono state il problema quella sera. perché il problema nasce dal fatto che ci sono delle persone che non appartenevano a quel reparto, che poi alla fine non se la sono proprio sentita di tenere fermo quel punto, cioè non si sono sentiti di dire che le molotov non erano state trovate in Corso Italia, non si sono sentiti di dire, come hanno fatto i carabinieri, che quella sera ce ne fossero di tutti i colori, più del solito. Quelli che non appartenevano a quel gruppo quel giorno hanno detto parziali, anche rilevanti verità. Coloro che appartenevano a quel gruppo quel giorno non hanno detto, non ci hanno raccontato. L'unica cosa che ci hanno detto, e ce l'ha detto il dottor Gattelli, famosissimo davanti a tutti, però nessuno la ricorda mai, è che in effetti le perquisizioni non si fanno coi guanti. L'unica frase che abbiamo sentito dire in parte dell'interrogatorio fu questa, che io ritengo sia, ed era in tempi divertenti perché era quando c'era il comitato di indagine parlamentare, quindi ancora si poteva andare in giro dicendo che si era fatta un'operazione abbastanza brillante, e allora si poteva anche rispondere al popolo che erano davanti al Parlamento, che le perquisizioni non si fanno con i guanti, alla faccia con 93 persone, di cui 79 ferite, alcune forse, alcune ferite in modo grave. In questa situazione il dottor Galla si trova nella condizione di dover sostenere una situazione impossibile, cioè lui ha perquisito la scuola di fronte, dove c'erano giornali noti, non noti, quant'altro, davanti a parlamentari italiani, europei, e deve sostenere. C'è un carteggio che noi abbiamo citato nell'atto di appello con il capo della polizia, nel quale si tenta di dar conto del fatto che la perquisizione a Pascoli non era proprio una operazione, però insomma si costruisce, ma la si chiama espressamente perquisizione. Poi tutto va a finire nelle mani, come sempre, del dottor Mortola, che in effetti, devo dire, nonostante noi abbiamo combinato di giudicarlo in Francia in questa storia, è il detentore sfortunato dell'enorme casino il giorno in cui tutti gli aggregati se ne vanno, e a quel punto è il dirigente della Digos che deve sbrogliare le matasse. Ed è il famoso dirigente della Digos che scrive una relazione di servizio all'autorità giudiziaria dicendo: beh sì, in effetti noi ci siamo presi delle cassette alla scuola Pascoli, ma sono, a proprio non sequestrate ma acquisite. Cioè come se la polizia potesse in qualche modo cominciare a modificare il codice di procedura penale e distinguere, cominciare a aprire delle distinzioni rilevanti dal nostro punto di vista tra quello che la polizia può acquisire senza convalida o sequestrare con necessità di convalida. Questo è il finale di questa vicenda, lo dico alla fine perché è temporalmente quello che succede alla fine, cioè quello che succede alla fine è che si lascia una situazione insostenibile. Dunque, tutte queste ragioni hanno indotto me a chiedere alcune riforme della sentenza, come darei per letta la conclusione, francamente, e a chiedere anche alcune conclusioni che non sono state a voi illustrate in questa discussione, ma che rientrano nell'atto di appello, sono punti rilevanti solo quasi esclusivamente in tema risarcimento del danno e quant'altro, che non vale la pena discutere. Quindi io deposito le conclusioni e mi associo anche alle richieste della Procura Generale.
Chi è che parla successivamente dopo l'intervallo di 10 minuti? Lei? Ne ha per quanto prevedibilmente, avvocato?
Io posso.
E l'avvocato Tambuscio quanto pensa di parlare?
Spero non più di mezz'ora.
Allora questi due interventi li facciamo in mattinata, facciamo un breve intervallo brevissimo di 10 minuti di orologio.